www.redigio.it e la storia continua. Nella vita quotidiana per mantenere gli equilibri. Un problema di salute pubblica. L'autorità pubblica stimola questo processo e incoraggia il cambiamento delle strutture materiali e la diffusione di certe attrezzature. Dall'inizio del XIII secolo prende forma una prima preoccupazione di carattere igienico e si vede bene come lo sviluppo urbano e il sovraffollamento dell'arcipelago di Rialto pongano al comune problemi nuovi. Viene interdetto lo sbocco diretto alle condotte delle fognature sulla via pubblica. Si prevede che siano murate o demolite le costruzioni difettose. La disposizione, in larga parte, resta la lettera morta, ma viene ripresa, immutata nel 1315. Se non sboccano in un canale, le canalizzazioni devono raggiungere una fossa coperta. Il testo produce qualche effetto e i proprietari recalcitranti sono colpiti da ammende. Occorrerà però ancora del tempo perché le nuove norme prendano piede. In pieno XV secolo, i magistrati pubblici, nelle loro ispezioni, non si accontentano di ordinare la ripulitura delle canalizzazioni del legno marcio e lo svuotamento delle fosse che debordano, ma condannano sempre gli impianti fuori norma e i sistemi abusivi degli antichi collettori, disponendo che le condotte vengano interrate a buona profondità per evitare che le loro bocche siano coperte solo dalle maree più alte. Si comprende che i proprietari, malgrado le ripetute minacce di demolizione, storcano il naso davanti alla necessità di adottare tecniche costruttive più costose. Le acque nere vengono spesso gettate nei canali e i consigli deplorano il loro soffio pernicioso che accresce la corruzione dell'aria e a danno della salute urbana. Ma parecchi documenti testimoniano un crescente interesse per l'igiene e la salubrità pubblica e risulta che la città alla fine del 400 è dotata tutto di un sistema di condotte, di collettori e di fosse. È una questione di naso. La città medievale non gode di una buona reputazione. Spesso prevale l'immagine di un centro urbano sommerso dalle immondizie, poiché spazzature e acque sporche ingorgano la rete viaria, condannando le popolazioni a vivere in mezzo ai rifiuti. Eppure, in nome della comodità, della salute e dell'onore, la comunità urbana, le autorità prendono ben presto adeguate misure igieniche e di sanità pubblica. E tra le preoccupazioni che vengono espresse, quella dei cattivi odori è chiaramente tra le più pressanti, come documentano gli archivi veneziani, che di tale sensibilità olfattiva conservano precoci testimonianze. Perché si prende la decisione di prosciugare una palude dove vengono gettate le immondizie? Per la bellezza del luogo, dichiara il testo, ma anche per sopprimere degli odori che il vicinato non sopporta più. A causa del fetido olezzo provocato dall'accumulo di rifiuti, anche un'altra zona paludosa viene bonificata. E, per sopprimere l'odore infetto, a causa dell'odore che corrompe l'aria, anche un canale viene ripulito. Fetido olezzo, dovuto pure anche alla concia delle pelli, fetore dei fiumi che fuoriescono dai forni, puzzo infine dalle acque di tintura. Non c'è alcun dubbio sul fatto che la città antica abbia cattivo odore. Operazione Città Pulita. In tutti i comuni italiani gli statuti urbani si interessano alla pulizia della città. Bisogna spazzare la piazza del mercato e sgomberare i sagrati delle chiese dalle immondizie che li insudiciano. E norme di questo tipo si ritrovano a Venezia. Ma qui le preoccupazioni in fatto di igiene e di estetica sono subordinate a un obiettivo principale. Il fine è soprattutto quello di proteggere gli equilibri lagunari. Quando il Gran Consiglio nel 1295 vota un primo testo generale ed esprime bene una tale preoccupazione. A causa delle immondizie che vengono gettate nei canali, questi canali e il porto sono devastati. Una magistratura viene dunque incaricata della pulizia urbana. In ogni parrocchia essa delega le proprie competenze a tre responsabili eletti allo scopo, ai quali spetta di far pulire gli assi principali, la piazza parrocchiale e le strade più frequentate. Quanto ai rivieraschi, essi sono soliti spazzare lo spazio antistante alle loro porte, solo sulle strade lastricate. Due barche raccolgono più volte alla settimana, in ciascuno dei sei sestrieri, le immondizie per trasportarle là dove questi depositi non possono nuocere alla qualità delle acque, vale a dire sui cantieri di bonifica e nella laguna. E a ciascuna di queste barche è aggiunta una squadra di spazzini. Più avanti, nel XV secolo, le procedure cambiano. Delle imprese specializzate che si disputano nel mercato pubblico assicurano ormai la pulizia di Venezia. Dal capitolato degli oneri del 1483, giunto fino a noi, si sa che la città veniva spazzata ogni mercoledì e la melma e i detriti venivano caricati su apposite chiatte. Il venerdì o il sabato si vuotavano le casse installate nelle parrocchie per raccogliere immondizie. Una volta alla settimana poi un pubblico ufficiale controllava all'interno del proprio quartiere che questo tipo di opere fosse ben eseguito. www.redigio.it e la storia continua.